cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right.
Le 8 e 4 minuti, comincia qua la seconda parte del Demone del Tardi, comincia soprattutto la grande, grandissima attesa, perché tra poco arriva il professor Di Stefano, che anche lui quest'anno indossa le new shoes cantate da Paolo Nutini, scarpe nuove, perché come me comincia presto e finisce presto, comincia alle 8:15 il giorno delle locuste, finisce alle 9, quindi tranquilli se poi dovete andare al lavoro, fate in tempo ad ascoltarlo fino in fondo, ma tutto questo accadrà tra poco. Intanto, dove eravamo rimasti all'addio di Roger Federer, che oggi troviamo su tutte le prime pagine dei giornali. Un commento per tutti, quello twittato da Panatta ieri, che ha scritto: oggi non si è ritirato Roger Federer, si è ritirato il tennis, scritto in maiuscolo. E la Gazzetta oggi titola: Federer lascia, ho visto un re, con un pezzo scritto dal compare, nel senso migliore del termine, di Panatta, ovvero Paolo Bertolucci. Che fortuna aver vissuto la sua era in uno dei giorni più tristi della storia dello sport recente, scrive Bertolucci. Possiamo tranquillamente affermare di essere stati fortunati nel poter seguire, commentare e ammirare il tennis nell'epoca in cui Roger Federer è sceso sulla terra a dispensare il suo talento sconfinato. Insomma, l'equivalente tennistico di Bowie, l'uomo che cadde sulla terra e che adesso ha detto addio. Rimango solo per un attimo sulla prima della Gazzetta dello Sport, perché trovo un clamoroso Almeazza: lo stadio di San Siro verrà tutto demolito, il nuovo stadio nel 2027, addio allo storico impianto di Milano. Dicevamo comunque nella prima parte che oggi si scrive molto di Orban e del voto all'Europarlamento che condanna l'Ungheria. Meloni e Salvini con Orban vergogna, questo è il virgolettato con cui titola La Stampa, un virgolettato di Enrico Letta, l'analisi affidata a Marcello Sorgi. La politica estera spacca la destra si spacca su Orban, il titolo di Repubblica, sfida su Orban e soldi russi, il Corriere della Sera. Ma gli altri due protagonisti delle prime pagine sono naturalmente Xi Jinping e Putin. Su questo apre il Manifesto. Cose dell'altro mondo è il titolo, con i due protagonisti che si sono visti a Samarcanda. Con Putin indebolito, scrive il Manifesto, e Xi Jinping solidale e preoccupato con Mosca, il vertice sulle guerre in Europa e Asia, alternativo all'Occidente atlantista. Un Putin che è arrivato al vertice un po' come il parente povero, un po' come il socio di minoranza, tanto che i commenti sono quasi tutti, non tutti, piuttosto allineati. Ucraina, Xi Jinping gela Putin, ci vuole responsabilità. Qui siamo su Repubblica. Xi Jinping incontra Putin, ora l'Ucraina preoccupa la Cina, il Corriere della Sera, che ha anche il commento affidato a Paolo Valentino, il magro incasso dello zar. Ancora La Stampa: la Cina gela Putin, nessun aiuto militare in Ucraina. Del vertice scrive Domenico Quirico: la guerra fredda di Mosca e Pechino. Della guerra parla e ha parlato anche il Papa, siamo sempre sulla prima della Stampa. Il dialogo puzza, ha detto Francesco, però è utile alla pace, che ha invitato nuovamente, nonostante tutto, a muovere le leve della democrazia per provare a riaprire un tavolo negoziale. Andiamo però a questo punto sulla prima del Fatto Quotidiano, che fa un'altra scelta. Scordiamoci più gas americano al posto di quello russo, ne scrive Nicola Borzi a pagina 3. Gas per la UE gelata dai produttori americani, l'export non salirà. E del gas parleremo certamente insieme al professor Di Stefano tra poco nel giorno delle locuste, così come parleremo di quello che è il titolo di apertura del Sole 24 Ore di oggi, ovvero la gelata che arriva da Fitch sull'Italia, PILA meno 0,7%, recessione nel 2023, l'agenzia di rating taglia del 2,6%, le stime di crescita, il gas appunto il tallone d'Achille italiano, contrazioni per investimenti e consumi, spazi più ridotti per la nuova legge di bilancio con dei numeri davvero pericolanti per quanto riguarda i conti pubblici, che saranno la vera e propria eredità del prossimo governo. A proposito di eredità, c'è già chi si sta riposizionando, cerca di riposizionarsi in funzione di quella che sarà la nuova RAI, figlia del nuovo governo. C'è un gustoso pezzo sulle colonne del Corriere della Sera firmato da Fabrizio Roncone, che racconta come ci sia grande agitazione nei corridoi nell'intravedere una nuova prateria che si apre ai vertici e di fronte alle telecamere di Viale Mazzini. Ma della RAI si occupa anche il Fatto Quotidiano in prima pagina. Perché? Perché parla Beppe Vessicchio: la RAI non paga e non mi fa lavorare perché protesto. Andiamo sulla prima del giorno, che apre sul caso Russia, eccolo qua l'alto là del cavaliere agli alleati. Ma sulla prima del giorno c'è anche il caso Moby Prince, ne abbiamo parlato anche noi ieri. Svolta sul disastro dopo 30 anni, l'incidente disastroso sarebbe stato causato dalla presenza di una terza nave. A centropagina naturalmente l'addio di Federer, però il giorno fa una scelta diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani, ovvero mette insieme Federer e Sofia Raffaelli, che a 18 anni è diventata una stella mondiale della ginnastica ritmica, conquistando 3 ori mondiali, vite da campioni. Federer che lascia e la Raffaelli che si affaccia invece di fronte al palcoscenico mondiale. A proposito di sport, sulla prima del giorno una notizia che farà felici i tifosi interisti, perché sono stati arrestati i ladri acrobati che avevano colpito nella casa di Çalhanoğlu. La prima di domani fa un'apertura completamente diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani. Fratelli d'Italia intimidisce i media stranieri per evitare le domande sul fascismo. Una giornalista tedesca, scrive Giulia Merlo, è stata seguita e registrata di nascosto da giovani militanti. Ad altri è stato impedito di fare domande indesiderate. Il responsabile dei giovani del partito di Fratelli d'Italia appunto ribatte: non vedo dove sia il problema. Nadia Urbinati invece, editoriale di prima pagina su domani, torna sul tema della demagogia sovranista, quella della pacchia che è finita in Europa, il pugni sul tavolo di Meloni, tema che è tornato ad essere, semmai non lo fosse stato, di grandissima attualità dopo il voto sull'Ungheria, che ha avuto il riverbero che vi abbiamo raccontato immediatamente anche sulla campagna elettorale italiana. Il Messaggero invece titola sul bonus energia a più famiglie: nel nuovo decreto del governo 14 miliardi, gli aiuti estesi ad altri 600.000 nuclei, bollette meno 30% con l'ISEE fino a 15.000 euro, gas, allarme, distacchi per i condomini. Mentre il Messaggero è l'unico giornale, mi sembra, che torna a mettere in prima pagina il caso di Asib, il ragazzo precipitato o gettato dalla finestra della sua casa di Primavalle durante l'irruzione di un nucleo di polizia. La polizia, che adesso propone la sua versione, dice uno degli agenti: noi siamo entrati e Asib si è lanciato. Parla uno dei quattro poliziotti indagati, stato intervento filmato, dice la polizia che ci sarebbe un video che scagionerebbe gli agenti coinvolti nel caso. Per gli amanti di The Crown e delle vicende del backstage delle teste coronate, sulla prima del Messaggero ci sono anche le cognate contro William e Camilla al lavoro per la pace tra Kate e Meghan. È probabile che, come dire, l'ONU sia più attivo in prospettiva per saldare la pace tra Kate e Meghan piuttosto che sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Dicevamo che ci sono anche dei quotidiani che hanno uno sguardo leggermente diverso rispetto all'incontro tra Putin e Xi Jinping a Samarcanda. Per esempio il Foglio: Putin e Xi si muovono in tandem per un nuovo ordine mondiale. Il microfono se n'è momentaneamente andato, come dice di voler fare Berlusconi, dal possibile governo qualora non ci sia il sufficiente europeismo. L'altro giornale che assume un altro punto di vista rispetto all'incontro, nel pezzo firmato da Alberto Negri, è il Manifesto. Nemico comune, l'egemonia americana, si sottolinea comunque l'alleanza tra Putin e Xi Jinping per un nuovo equilibrio multipolare. Visto che sta per arrivare il professor Di Stefano il giorno delle locuste, vi segnalo intanto la copertina di Internazionale che esce oggi. C'è la fotografia di una ragazza ucraina con la divisa militare e una treccia azzurra e gialla. Se l'Ucraina vince la guerra, la controffensiva dell'esercito ucraino può cambiare le sorti del conflitto e mettere in crisi il regime russo. Questa la copertina di Internazionale. Naturalmente le aperture dei quotidiani online adesso sono tutte sul temporale eccezionale che ha colpito le Marche. L'apertura di Open: alluvione nelle Marche, 7 morti ad Ancona, tra i 3 dispersi una mamma e il suo bambino. Stessa apertura fa Fanpage: bomba d'acqua nelle Marche, interi paesi sommersi. Le immagini che arrivano sono francamente impressionanti. E naturalmente anche i quotidiani nella loro edizione online fanno la stessa apertura. Il bilancio è stato aggiornato, come avete sentito anche nel nostro giornale poco fa, sale a 7 morti, 2 ancora sono i dispersi. Con questo direi che siamo arrivati alla conclusione di questa pagina, e se ne sta aprendo un'altra, la prima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Quindi via la sigla, e tra poco accoglieremo il professor Andrea Di Stefano. E allora eccoci qua, pronti, prontissimi a dargli il benvenuto. Ritorna anche quest'anno il professor Andrea Di Stefano con il Giorno delle Locuste, un professore che immagino abbia trascorso l'estate ricaricando le batterie grazie a una personalissima pala eolica collocata nello zainetto che ha portato sulle spalle, zainetto che conteneva tutti i libri e i dossier di documentazione che ci proporrà nel corso di questa della stagione. Un professor Di Stefano che oggi non mi è in studio, ma che siccome è in trasferta è in collegamento telefonico. Buongiorno professore, mi sente?
Buongiorno.
Eccolo
buongiorno,
qua.
Buongiorno, benissimo.
Mi permetta di farle innanzitutto una domanda, cioè non perché voglia fare una conversazione d'ascensore, però la prima domanda che le faccio è sul tempo. Che tempo fa a Perugia, visto che è a Perugia, perché visto il disastro che c'è stato nelle Marche, leggevo adesso disagi per il maltempo anche in provincia di Perugia.
Intravedo del sole, intravedo del sole.
Beh, ma d'altra parte lei da sempre nella vita intravede il sole all'orizzonte, perché è figura positiva che ci dà carica e coraggio ogni volta che si propone a questi microfoni. Meno sole, diciamo, che lo vede Fitch. Citavamo poco fa il titolo del Sole 24 Ore: recessione italiana la peggiore in Europa, delle stime un po' inquietanti quelle che stanno arrivando.
Sì, stime inquietanti, ma probabilmente abbastanza realistiche, quelle che ha elaborato Fitch in un periodo che si chiuderà il 18 novembre, che è il ciclo autunnale di aggiornamenti dei rating sul debito italiano delle varie agenzie di rating. Fitch più che sul debito in questo caso si sofferma sull'impatto della crisi energetica sui conti dell'Italia e dice prevede che l'Italia andrà decisamente in recessione, per la precisione nell'ultimo trimestre del 22 e nel primo trimestre del 23. Sicuramente così dovrebbe essere dichiarata tecnicamente la recessione, e la contrazione su base annua nel prossimo anno del PIL dovrebbe essere dello 0,7%, peggiore persino rispetto a quella della Germania, che secondo Fitch dovrebbe chiudere il 23 a meno 0,5. Va un po' meglio, ma è una consolazione molto magra, magrissima dal punto di vista della contrazione rispetto alle previsioni precedenti, perché per l'Italia si perdono 2,6 punti percentuali di prodotto interno lordo, per la Germania secondo queste previsioni 2,8 punti. L'origine, come dicevamo, l'energia, anzi le stime di Fitch si basano su un'ipotesi che il prezzo medio del gas sia di 67 euro a megawattora, mentre come sappiamo in questo momento anche per effetto degli elementi speculativi il prezzo del gas è molto più alto, almeno quello che vediamo anche in questo istante sulla famosa borsa di Amsterdam, che è diventata un po' l'oggetto delle polemiche a livello internazionale. La chiusura di ieri era 214 euro a megawattora.
Perché lei, anche se in trasferta, c'ha comunque gli occhi fissi lì sulle tabelle del prezzo del gas e sulle oscillazioni moment by moment. Ma ha mollato completamente oil price per il gas? Si è trasferito su un'altra piattaforma, oppure c'ha lo schermo splittato e le controlla tutte e due contemporaneamente?
Confesso di controllare meno il price, perché oggettivamente in questo momento i prezzi del petrolio sembrano meno, sono più distanti, e comunque il mercato da questo punto di vista dei future sui prodotti energetici tradizionali è molto più efficace e grande rispetto a quello del TTF di Amsterdam, che lo ricordiamo, almeno da un anno, noi lo dicevamo già nell'autunno dello scorso anno quando c'era stata la prima impennata, è un mercato piccolo, è un mercato con scarsi controlli e dove le manipolazioni, comunque le speculazioni, sono molto molto semplici, anche per la scarsità degli interventi da parte delle autorità di controllo.
So che non si tiene sul tema del gas ed è normale che sia così, ma prima di arrivare al gas e a tutto il pacchetto delle questioni energetiche, torno per un attimo su Fitch per citare un altro numero, che è 2.770 miliardi, cioè la quota sfondata dal debito pubblico italiano, che è un altro degli elementi che sono stati sottolineati e che è l'eredità che poi si ritroverà il nuovo governo. Considerazione numero uno, ma chi glielo fa fare alla Meloni di prendere sta sola? Considerazione numero due, non è un caso che ieri, o forse sì, ma non è un caso che ieri sia tornato a parlare Dombrovskis dell'Italia, che è sempre stato il principale controllore dei conti pubblici. Ieri si riferiva al PNRR, non toccate il PNRR o sono cavoli vostri, però intanto è lì che ci controlla.
Beh, senza dubbio l'analisi di Fitch dal punto di vista dei conti pubblici è particolarmente preoccupante, perché è evidente che con un PIL che va in negativo, mentre doveva avere una crescita seppur non enorme ma comunque intorno ai 2 punti percentuali, il fatto di ritrovarsi invece con meno 0,7 creerà ulteriori problemi sui conti pubblici. Evidentemente il futuro governo e molti esponenti politici in questo momento auspicano e sono convinti, forse ancora più di quanto non sia la realtà, che le regole del famoso patto di stabilità, che sono per il momento, come è noto, sospese, non ritorneranno a diventare di attualità per parecchio tempo, almeno sino alla fine della guerra o sino al superamento degli effetti energetici del conflitto.
Ecco, sempre secondo Fitch, a proposito di gas e di energia, l'Italia che cosa paga? La troppo lenta accelerazione sulle rinnovabili. Vale la pena ricordare un dato, ovvero che la Germania, che non è esattamente la terra du sole e du mare, genera più energia dalle rinnovabili di quanto non faccia l'Italia.
Sì, non nell'immediato, ma nel piano che proprio ieri è stato presentato e che si trova sempre unicamente solo sulle 24 ore, ma comunque è di estremo interesse. C'è un piano che appunto è stato illustrato dalla politica energetica della Germania. Senza dubbio la Germania è in ritardo, come lo sono la gran parte dei paesi europei, ma dal punto di vista delle prospettive punta molto sugli impianti eolici offshore e compagnia, e da questo punto di vista il mix energetico della Germania rispetto a quello italiano, almeno nelle politiche che sono state assunte dal governo e quindi nel nostro caso dal ministro della finzione ecologica Cingolani, la prospettiva è di essere sempre più dipendenti dal gas, anche se questo non più gas russo ma altro gas, in particolare gas importato da altre nazioni e gas liquefatto, le famose navi gasiere, e questo mette KO l'industria, crea grossi problemi ai consumatori e allontana la cosiddetta transizione ecologica per tutto il paese.
Ecco, a proposito di forniture alternative di gas, oggi il Fatto Quotidiano titola "Scordiamoci più gas americano al posto di quello russo". È così?
Parzialmente, perché l'ottimo pezzo di Nicola Borghi si riferisce in particolare a una dichiarazione che effettivamente è uscita ieri dell'Associazione dei produttori di gas da scisto. Come sapete, negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti si è imposta questa tecnologia di frattura delle rocce che permette l'estrazione di gas. Il presidente dell'associazione ha annunciato che non ci sono le condizioni per esportare, ma non tutto il gas liquefatto arriva dagli Stati Uniti e non tutto arriva dal gas di scisto. Quindi in realtà le previsioni, almeno dell'amministrazione americana, sono quelle di esportare effettivamente gas liquefatto, e in questi giorni il governo tedesco insieme alla Commissione europea e al governo della Bassa Sassonia sta proprio decidendo di finanziare un impianto offshore per una specie di rigassificatore molto più rapido che prevede l'importazione di LNG proprio dagli Stati Uniti.
Senta, oggi c'è un nuovo Consiglio dei Ministri dell'Energia, che speranze si nutrono?
Poche, soprattutto sulla questione del tetto al gas, perché la bozza di risoluzione addirittura va in senso completamente opposto e ipotizza di fissare effettivamente un prezzo, un livello massimo al prezzo dell'energia a 180 euro per megawattora, ma esclusivamente e solo per l'energia che arriva da qualsiasi altra fonte che non siano gas e petrolio, quindi eolico, fotovoltaico, idroelettrico, nucleare e persino carbone e lignite. Sembra quasi una beffa che la BOT faccia questa previsione, ma evidentemente alcuni interessi e le preoccupazioni della Germania stanno spingendo a non prevedere alcuna forma di tetto al prezzo del gas, né quello spot, diciamo, né quello reale né quello virtuale del TTF di Amsterdam, e si cerca di mettere un tetto al prezzo dell'energia senza nemmeno prevedere il disaccoppiamento. Quindi da questo punto di vista, cioè il disaccoppiamento tra la produzione di energia elettrica e il gas stesso, e da questo punto di vista il draft del Consiglio straordinario è estremamente deludente e anzi forse controproducente, mentre l'unica cosa positiva è la tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Bruxelles sembra fare decisamente meglio del governo italiano, che come noto ha scritto la norma malissimo, permettendo finora l'elusione del provvedimento stesso, e Bruxelles dice invece che bisogna tassare questi extra profitti al 33%.
Senta professore, sono le 8:29 minuti, tra poco lo dico anche agli ascoltatori che così ci possono mandare poi la firma sul consenso informato, ci sarà il GR in breve delle 8:30, poi la seconda parte del giorno delle locuste che arriva fino alle 9 con tanto di professor Santoro fin dalla prima puntata. Visto che abbiamo 20 secondi e non ha avuto l'occasione di farlo, so che se ne dispiace, le offro la possibilità di esprimere il suo cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta, prego.
Sì, ci spiace che sia scomparsa la regina Elisabetta.
Grazie, linea GR, ci sentiamo tra poco. In the morning, sempre più morning, ritorna, è ritornato già il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Stavamo parlando naturalmente di questioni legate al gas. Da dove ripartiamo, professore?
Beh, ripartiamo, direi, dicevamo che al Consiglio straordinario dell'energia di oggi dovrebbe essere decisa questa misura, questa tassazione europea sugli extra profitti, e allora ripartirei dal paginone di domani prendendo una ricerca di Recommon cerca di identificare almeno per una parte, per le sei maggiori compagnie petrolifere e gasiere europee, quanti sarebbero questi profitti extra che sono stati realizzati. Secondo appunto Recommon, le sei principali compagnie, tra le quali troviamo BP, Eni, Equinor, Repsol, Shell e Total, queste sei da sole avrebbero realizzato nel primo semestre del 2022 74,55 miliardi di dollari di extra profitti, Questa è l'analisi che, appunto, che è stata fatta da Recom, che ha cercato di depurare i numeri che sono presenti nei conti, appunto, delle semestrali di queste aziende, dagli effetti Covid, la ripresa, eccetera, eccetera, e quindi sostanzialmente un'analisi che sembra molto veritiera. Da sola, in testa tra queste sei compagnie, ci sarebbe da sola Equinor, guarda caso, è controllata al 67% dal governo norvegese e da sola avrebbe fatto utili addizionali per 28 miliardi di dollari, più di quasi il 40% della cifra complessiva che è stata appunto analizzata da Recommon in collaborazione con Mirian Research. Ora, e la vicenda norvegese credo che sia la più emblematica e forse la peggiore dal punto di vista dell'Unione Europea, perché proprio in questi giorni stanno emergendo tutti i numeri dell'Istat norvegese dell'effetto complessivo della crisi energetica, che nel caso della Norvegia si è trasformata in una delle più grandi guadagni per il paese degli ultimi anni, perché in soli sei mesi la Norvegia, questo lo scrive l'Istat norvegese ufficialmente, avrebbe realizzato un surplus commerciale di 197 miliardi di corone norvegesi. Solo nel mese di agosto di quest'anno è stato il picco, e quindi complessivamente si tratterebbe di 287 miliardi. Questo è gli introiti prodotti dall'esportazione di gas verso i paesi dell'Unione Europea. Non a caso si parla sempre del gas russo, ma sono ormai più di 3-4 mesi che la principale erogazione di gas arriva proprio dalla Norvegia e dall'Olanda, la guarda a casa lo stesso luogo dove ha sede la famosa borsa TTF di Amsterdam.
Intanto alle 8:38 minuti, lo dico anche a lei, professor Di Stefano, 8:38 minuti, cominciano ad arrivare i primi messaggi per lei in questa nuova stagione, nella prima puntata del Giorno delle Locuste. Ci scrive per esempio l'ambasciatore britannico a Roma, che la ringrazia per il calore delle parole espresse in memoria della regina Elisabetta, che ci ha lasciati. Restiamo sul gas adesso, ci spostiamo sul tema dell'inflazione?
No, io direi che ci possiamo spostare sul tema dell'inflazione decisamente.
C'è lo spauracchio dell'inflazione americana.
Esatto, lo dici bene, lo spauracchio dell'inflazione americana, perché c'è una grossa differenza tra, lo dicevamo già prima dell'estate, tra l'inflazione europea e l'inflazione americana. L'inflazione statunitense è un'inflazione molto più strutturale, molto più difficile da superare, non è legata ai prezzi dell'energia, è legata a una serie di fattori legati alla ripresa a V dell'economia americana. Sicuramente c'è una responsabilità indiretta ma importante degli stimoli che sono stati messi a punto da Biden, in particolare quelli monetari, per le famiglie, che hanno prodotto una forte crescita dei valori della domanda delle famiglie americane, insieme a una crisi anche occupazionale, quindi all'aumento dei salari per la carenza di personale per le imprese. E da questo punto di vista, quindi, gli ultimi dati sull'inflazione americana hanno terrorizzato le borse, che temono che a questo punto la Fed, invece che aumentare dello 0,75%, possa addirittura arrivare a un salto in una sola riunione di un punto percentuale dei tassi, cosa che non si vedeva praticamente da 40 anni, e questo mette paura a tutti, ma è anche oggetto di forti critiche, perché sono diversi gli economisti che stanno sollevando critiche molto pesanti nei confronti delle strategie delle banche centrali, e sostanzialmente stanno dicendo, il primo è stato proprio Robert Shiller, l'economista che ha vinto il Nobel del 2013, che sia la BCE che la Fed vivono due crisi parallele di credibilità, e difficilmente le misure che stanno mettendo in campo sono quelle giuste per combattere l'inflazione, perché in realtà stanno provocando una recessione che in una fase di transizione di sistemi economici non dovrebbe essere favorita, e quindi la strategia del rialzo dei tassi viene considerata non efficace, non efficiente, probabilmente negativa.
Chi invece va in controtendenza è la Cina.
La Cina va decisamente in controtendenza. I dati su la previsione dell'economia sempre Fitch, proprio ieri nello stesso report che abbiamo citato per l'Italia e la Germania, parla anche della Cina e dice appunto che la Cina prevede addirittura una crescita del 4-5%. Per noi sembrano dati altissimi, ma come sappiamo invece per la Cina questi sono numeri estremamente preoccupanti. Doveva essere il 5,3% negli ultimi calcoli, scendiamo al 4,5%, e per sostenere questo 4,5% Pechino, anche evidentemente in relazione a quanto accadrà dal punto di vista del futuro di Xi Jinping e della sua del prolungamento della sua presidenza, sta mettendo in campo miliardi di yuan per sostenere l'economia cinese, che è affetta da una parte dalle misure Covid, dalle chiusure che non sono assolutamente finite e che sono ancora coinvolgono ancora alcune decine di milioni di persone, però soprattutto gli effetti della crisi immobiliare che è iniziata, come ricordiamolo, un anno fa con il fallimento sostanziale di Evergrande. Ecco, quella crisi immobiliare sta proseguendo e il governo di Pechino sta cercando di arginare gli effetti della crisi immobiliare soprattutto sul prodotto interno lordo cinese, che appunto è in calo rispetto alle previsioni.
Grazie per aver citato il futuro di Xi Jinping, perché questo ci consente di rilanciare una delle rubriche più amate inventate dal professor Di Stefano per il giorno delle locuste, cioè il quiz del giorno delle locuste. Non abbiamo tempo per rivolgerci agli ascoltatori, perché adesso dobbiamo ancora prendere le misure in questo nuovo orario e nuovo formato, e quindi lo faccio a lei, professore. Qual è il futuro di Xi Jinping? Deve fare un certo ragionamento. Futuro di Xi Jinping? Il futuro già, questa è battuta più che risposta al quiz. Battuta del professor Di Stefano. Il futuro di Xi Jinping, naturalmente, io Xi Jinpingerò, tu Xi Jinpingerai, che è anche un bel modo per prendere confidenza con la simpatica lingua mandarina. L'avverto che intanto è già arrivato con noi il professor.
Sento, infatti mi sono fermato perché ho capito che era lì, era pronto.
Ebbene, altro che pronto. E quindi arriviamo al tema del PNRR. Attraverso, come dire, le prospettive dell'Italia per il breve medio periodo che ci attende.
Perché sì, tutti parlano del PNRR, chi vuole fare le revisioni, chi vuole fare le modifiche, ma in realtà adesso ci sono degli appuntamenti in cui bisognava assumere dei provvedimenti in base alle scadenze assunte con Bruxelles. Alcuni non sono senza dubbio ultimativi, ma hanno un peso abbastanza importante e soprattutto ci hanno riempito le pagine dei giornali e lo stanno facendo anche adesso. Mi riferisco alla questione della delega fiscale, e quindi, anche se so che lo fa malvolentieri, ho pregato il professor Santoro di dirci come la vede e se effettivamente la delega fiscale è ormai andata, come dire, completamente in fanteria ed è destinata a scomparire dall'agenda.
Ma come lo fa malvolentieri, professor Santoro? Perché lo fa malvolentieri?
Lo fa malvolentieri, sì.
Ma no, ma perché buongiorno innanzitutto.
Buongiorno! Ha messo giù il muso di fronte alla delega fiscale?
Ma no, è che ormai la delega fiscale è diretta quasi per tutti eccetto uno, è su un binario morto, cioè approvata in quella forma di cui abbiamo parlato tempo fa alla Camera, non è mai approdata al Senato, non è mai stata, cioè sì, è stata calendarizzata, però mai discussa, e quindi penso che sia definitivamente morta. Si sente parlare di questi tentativi di infilare alcune norme, in particolare quella sul catasto, cui sappiamo tiene molto il Presidente del Consiglio, negli ultimi decreti, nel decreto aiuti, ma sinceramente mi sembra impossibile, ma comunque molto difficile che ciò accada, quindi la delega è morta, ricordiamo però.
E quindi non... RIP, la chiudiamo così, possiamo giusto domandarci, morta la delega fiscale, chi ne sarà l'erede? Forse Carlo?
Può darsi che si erede anche di questa, può darsi che arrivino i mostri peggiori, le varie flat tax nelle varie forme evocate di questa, in questa campagna elettorale, o chi lo sa. Certamente la questione PNRR, come abbiamo detto tante volte, non esiste un obiettivo specifico legato alla riforma fiscale, esisteva un vincolo politico a fare questa riforma fiscale. Questo vincolo politico evidentemente non è stato soddisfatto, sarà una delle tante cose che il governo nuovo discuterà con la Commissione europea.
Beh, anche perché esisteva in origine un vincolo politico, per quanto fragile, a stare tutti insieme nel governo di unità nazionale. Sciolto quel vincolo politico, facile immaginare che poi come punto di ricaduta ci fosse una serie di scioglimenti di altri vincoli, tra cui quello della delega fiscale. Professor Di Stefano, come dire, raccogliamo tutta la malinconia con cui il professor Santoro ha certificato il decesso della delega fiscale, oppure ne approfittiamo della sua presenza per toccare.
Beh, visto
per toccare il cielo con un dito quando ce l'abbiamo qua con noi.
Senza dubbio, per toccare il cielo con un dito, in vista del cielo di altre palle che appassionano voi, cioè la pallacanestro. E nel frattempo prendiamo un impegno col professor Santoro, se è d'accordo, in diretta, a raccontare cosa invece potremo dire sulla questione dell'evasione fiscale in prospettiva per i prossimi anni, alla luce appunto di quello che sarà poi anche il documento di programmazione economica di fine anno.
Mi permetta solo una... No, va bene, pensavo che rispondesse non ci penso neanche con la delega fiscale. Mi permetta invece un'ultima domanda prima di salutarlo, una domanda più importante che quella sulla delega fiscale. Come va la clavicola?
Lentamente, insomma, sto lavorando con il fisioterapista per riprendere un minimo di mobilità.
Comunque, dai.
Il progresso si vede, ci vuole pazienza, dicono sempre, ci vuole pazienza. Faccio un'ultima battuta sulla relazione evasione che andrà nella NADEF a cui faceva riferimento Andrea. Sarà una relazione interessante perché oltre ai numeri che conforteranno, insomma, le tendenze positive di questi anni, avrà una serie di valutazioni su alcune politiche molto discusse, come la cedolare secca o il regime forfettario, e sugli impatti che queste politiche hanno avuto sull'evasione, e arriverà proprio a cavallo, diciamo così, delle elezioni, quindi sarà interessante vedere come verranno accolte gli esiti di queste indagini, diciamo così, nel dibattito politico.
Diciamo che subito dopo il voto ce ne sarà e come di materia, e quindi, come dire, l'appuntamento con il professor Santoro è rinnovatissimo. Prima di salutarci, chi vince l'Eurobasket?
Ma a questo punto mi devo augurare, non so, la Germania, c'è già stata la semifinale, non lo so neanche, perché dopo i due liberi di Fontecchio, sinceramente,
ha tirato giù la Claire, in tanti l'abbiamo fatto. Voto ai ragazzi del Poz, nonostante tutto?
Ai ragazzi del Poz, tanto, cioè tanto. 8, 9, tanto, sì. Al Poz, francamente,
sì, tanto. Tanto, sono d'accordo.
No, al Poz poco, a me quelle scene lì piacciono, devono essere lasciate a noi tifosi, non le devono fare i coach quelle scene lì. Però.
Magari facciamo una puntata monografica del giorno dello Custo in chiusura dell'Eurobasket, risultato acquisito. Grazie professor Santoro, bentornato, e un abbraccio fino a un certo punto, perché non va abbracciato, perché mi è stato protagonista di un infortunio ortopedico durante l'estate che gli ha sconquassato la clavicola di qui sopra, quella di cui gli chiedevamo. Professore, sono le 8:50 minuti, quindi abbiamo ancora la possibilità di affrontare diversi capitoli. Per esempio, con il previsto blocco dei consumi e della produzione, si rischiano in Italia sino a 1 milione di posti di lavoro, il che non è un problema, perché poi Berlusconi ne creerà 1 milione, quindi alla fine andiamo a saldo zero.
Beh, insomma, non proprio così, perché la situazione lo si vedeva già nei dati dell'Istat, quelli reali, quelli l'analisi che era uscita anche la settimana scorsa sulla disoccupazione reale, che assegna, diciamo, quasi, non proprio, ma quasi 10 punti percentuali in più rispetto ai dati ufficiali statistici, perché ovviamente ci sono tutti quelli che hanno rinunciato a cercare lavoro. A questi, diciamo, 16,5% di disoccupati potrebbero aggiungersi altri 2-3 punti percentuali per effetto della crisi energetica, se effettivamente non si troveranno delle soluzioni e incominceranno a piovere chiusure e sospensione delle attività. Per ora si sta ricorrendo alla cassa integrazione. Di ieri la notizia, per esempio, che le acciaierie di Terni hanno fermato la produzione per 2 settimane e messo in cassa integrazione 260 lavoratori, per ovviamente a causa dei costi dell'energia, ma le previsioni più nere, appunto, ipotizzano un rischio di distruzione di 1 milione di posti di lavoro se la situazione non ci dovesse essere un'inversione di tendenza o una scelta dal punto di vista progettuale del futuro governo per rispondere, appunto, alla crisi che è in corso. Il provvedimento che va oggi in Consiglio dei Ministri, lo ricordiamo, è un provvedimento tampone che mantiene un bonus per le famiglie e la possibilità di poter portare a credito fiscale alcuni costi dell'energia per le imprese, ma le misure sembrano assolutamente insufficienti rispetto alla gravità della situazione e soprattutto ai prezzi completamente fuori controllo, quasi il 400% in più rispetto al primo semestre del 2021.
Le faccio la domanda che si stanno facendo oggi un po' tutti quanti i grandi quotidiani, ma anche gli altri giornali. A chi andranno i gioielli di Elisabetta? Lei lo sa, l'ha capito?
Assolutamente no, devo dire.
Ma non è che può mettere.
Non me ne sono occupato.
Non è che può mettere insieme un pool di giornalisti d'inchiesta, così facciamo lo scoop per la settimana prossima. Lo scopriamo noi a chi vanno i gioielli di Elisabetta. Perché se lo domandano tutti, ma nessuno c'è la risposta.
Ma anche no, perché mi trovo nella posizione, diciamo, del professor Santoro rispetto alla delega fiscale.
Vabbè, magari poi ne parli. Allora di cosa ci vuol parlare? Di un argomento più avvincente, tipo l'aumento di capitale di MPS?
Magari non è avvincente, ma è comunque importante.
Importante.
Stiamo parlando della famosa crisi di MPS. Ieri è stato votato praticamente all'unanimità dall'Assemblea degli azionisti, di cui però ricordo il 64% del capitale è del Tesoro. È stato votato appunto l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Questo aumento servirà a MPS per superare l'ultimo, diciamo, pezzo del risanamento dei conti, ma anche per avere la dotazione finanziaria che dovrebbe permettere alla banca di coprire i costi legati all'esodo, perché circa un terzo dei proventi dell'aumento dovrebbero finanziare le uscite volontarie di 3.500 dipendenti senesi e permettere così alla banca di risparmiare 270 milioni di euro, quindi altre uscite dal settore bancario. L'amministratore delegato indicato, scelto dal Tesoro, Luigi Lovaglio, ha detto che l'aumento serve a dare un futuro alla banca. Vedremo se effettivamente la pulizia dei conti è conclusa. L'obiettivo del Tesoro, almeno dell'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze, è quello poi di riportare MPS al mercato. E da questo punto di vista Lovaglio inizia proprio oggi e poi proseguirà la settimana prossima una sorta di giro internazionale, di roadshow per incontrare degli investitori che possono essere interessati a entrare stabilmente nel capitale di MPS.
A proposito di banche, le segnalo una notizia che trovo adesso sull'home page del Corriere della Sera: filiale del Banco di Sondrio a Roma bloccata dai cinghiali, interviene la polizia, con tanto di video esclusivo dei cinghiali che stanno assediando la filiale bancaria. Mi piacerebbe dedicare a questo tutta l'ultima parte del giorno delle locuste, perlomeno il minuto che ci resta, ma non possiamo non parlare degli idoli del momento, la coppia che ha nascosto in giardino 8 milioni di euro e poi ne avevano un altro 1,5 milioni nascosto da qualche parte, mi sembra.
Sì, complessivamente circa 9,5 milioni, forse 10 milioni, ma gli 8 che sono stati recuperati da Carabinieri e Guardia di Finanza erano assolutamente in contanti, impacchettati in buste sottovuoto, infilati in pozzetti e poi sepolti in giardino.
Che era la tecnica di Escobar ai tempi, esatto, non so se l'ha visto Narcos, già così.
Sì, esattamente, ho visto Narcos, era la tecnica di Escobar, il tutto a Gussago, in provincia di Brescia, in un'anonima villetta che non dava ad intendere nessuna, come dire, tentazione verso il lusso, ma è lì che Giuliano Rossini e Silvia Fornari, i coniugi che erano titolari di un'azienda e anche di un centro di contabilità, avevano appunto stipato questi 9,5 milioni, frutto di un provento per fatture false per oltre 0,5 miliardi di euro e 93 milioni di tasse evase. Si sono, come dire, consegnati e dovrebbero adesso fare il primo interrogatorio davanti al GIP, e il loro legale ha detto che spiegheranno tutto. Non so come faranno a spiegare appunto 8 milioni di euro in sacchetti stipati in giardino, ma la cosa interessante è che comunque agli arresti sono finiti anche il figlio e la zia materna.
Io lo so che anche lei un giorno acquisterà un'anonima villetta per seppellirvi in giardino il cadavere del capitalismo al termine della battaglia che l'avete impegnato ormai da anni, ma adesso non è più tempo per noi, direbbe Ligabue, caro professor Di Stefano, perché dobbiamo dare la linea a Prisma e a Lorenza Ghidini. Ci sentiamo la prossima settimana con la seconda puntata di questa nuova stagione della trasmissione, ricordiamola a tutti gli ascoltatori, dalle 8:15 fino alle 9. Professore, grazie e buon weekend.
Grazie a voi e buon weekend, alla prossima.
Arrivederci.